Su Unica Radio riparte Cult Fiction, è arrivato il momento dell'intervista. Abbiamo un ospite oggi che non ha bisogno di presentazioni, ma quando mi ricapita di dover introdurre il professor Canova, quindi abbiamo qui con noi oggi la possibilità di fare una chiacchierata con Gianni Canova, rettore della IULM e critico cinematografico, autore, saggista e tanto altro. Buongiorno professore, come sta?
Buongiorno, sto bene, grazie a tutti voi, benvenuti e benvenuti a chi ci ascolta. Critico cinematografico non mi piace tanto,
Allora.
quindi io mi definisco archeologo delle immagini in movimento.
Tanta roba,
Però bello,
non avrei saputo dirlo meglio.
bello. Perché ormai il cinema è archeologia, ma insomma, questo ci porterebbe lontano.
Esatto. Dunque, siamo a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo volume, I 100 film che sconvolsero il mondo. Ci sono tanti titoli, ho visto anche che sui social ha provato a chiedere a chi la segue tre titoli che sarebbero
Uno,
contenuti
uno,
ne
uno,
un
un
solo
titolo.
titolo.
Sì.
Qualcuno ci ha preso.
Ma ci hanno preso in tantissimi. Ho pubblicato questa cosa sul mio profilo Instagram qualche giorno fa. Sono arrivate centinaia e centinaia e centinaia di segnalazioni. Evidentemente la categoria, i film che sconvolsero il mondo, non significa i film, secondo me, più belli o i capolavori della storia del cinema. Sconvolgere. Rinvia un campo semantico che ha a che fare con il ribaltamento dei canoni, con il rovesciamento delle norme, con il deragliamento, e poi sconvolgere applicato in quale ambito della nostra vita, nell'ambito estetico, nell'ambito linguistico, nell'ambito sociale, nell'ambito psicologico, nell'ambito morale. Quindi nel fare questa lista dei 100 film. Lista che ho fatto, rifatto, riscritto centinaia di volte, perché poi mi accorgevo sempre di aver dimenticato un titolo dove devo scrivere. E anche adesso, fra quelli che hanno scritto sul mio Instagram, alcuni mi hanno suggerito dei titoli che non ci sono e che forse dovranno esserci. Ma come scrivo nell'introduzione, se metto quello, cosa levo di questi 100? Perché fra questi 100 ce ne sono 4 o 5 che sono delle chicche mie, ma lo dico chiaramente. Che forse hanno sconvolto me, solo me, ma sono il 5%, quindi credo un margine trascurabile. Gli altri 95, un effetto un po' sconvolgente in uno degli ambiti che ho detto prima, quindi o hanno sconvolto quello che un tempo si chiamava il comune senso del pudore, o hanno radicalmente rinnovato le modalità, come dire, di espressione, di significazione, di comunicazione del linguaggio cinematografico, o hanno profondamente inciso sulla società, determinando, influenzando cambiamenti sociali rilevanti. Quindi è davvero difficile levare alcuni di questi titoli che hanno effettivamente avuto anche un impatto sugli individui e sulle società. Questo è un po' il fil rouge con cui li ho scelti.
Ecco, e qual è il film che ha sconvolto in assoluto Gianni Canova?
Non glielo dirò mai. Gli amori, io sono per la privacy in questo tempo di assoluta trasparenza, io sono per l'opacità, io sono per la notte contro il giorno, sono per il segreto contro la chiarezza, so di essere in una posizione assolutamente minoritaria, sono per, non metto sui social nulla della mia vita privata, quindi amori e disamori restano privati. Io ne ho messi di 100, tra quei 100 c'è ovviamente, ci sono quelli che hanno sconvolto di più, ma nell'introduzione dico alcuni che. Ma posso anche dirvi, sono film che non sono notissimi al grande pubblico, ma che ritengo abbiano avuto questo effetto sconvolgente. Sono per esempio A Commedia de Deus, La Commedia di Dio di João César Monteiro, sono Venere Nera di Kechiche, sono Lo Zio di Brooklyn di Cipriano Maresco. Sono film a cui io sono particolarmente legato, ecco. Ne ho detti tre, vedi, un
Sì,
pochino sono riuscito.
ho avuto la risposta che mi aspettavo. Marta.
Professor Canova, parliamo un attimo degli Oscar. Questi Oscar 2022, lei che cosa si aspetta? E come seconda domanda anche cosa si aspetta dal nostro Paolo Sorrentino agli Oscar?
Ma cosa mi aspetto è presto per dirlo, nel senso che la ventata di politicamente corretto che sta, come dire, travolgendo Hollywood e tutto quel mondo, rende molto difficile fare delle previsioni. credo che sicuramente sarà candidato Steven Spielberg con West Side Story, ma non mi azzardo ad andare oltre, anche i Golden Globe sono, come dire, questa volta danno indizi che non è detto siano poi ripresi anche negli Oscar. Paolo Sorrentino questa volta ha buone possibilità, ma se la deve vedere con concorrenti molto 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 accreditati. Penso in particolare a Drive My Car, che potrebbe essere uno dei competitor più forti. Non lo so, è un'edizione strana, è forse la vera edizione del post-pandemia della pandemia, è questa qui. La seguiremo con molto interesse, non c'è dubbio.
Ovviamente, sì, poi ci sono anche dei riflessi ancora della pandemia, degli strascichi anche dell'edizione appena passata. Siamo anche vicini alla riedizione, alla ripubblicazione del saggio L'alieno e il pipistrello, sono due icone cinematografiche nel titolo rese un po' più anonime. Di cosa parla questo saggio?
Ma questo è un mio saggio di 20 anni fa, su cui purtroppo per loro mi dicono si sono formate generazioni di studenti universitari di cinema, perché era un testo molto adottato fino a qualche anno fa, era un testo che faceva un po' i conti con lo scenario, con la crisi della forma nel cinema contemporaneo, e quindi un saggio che cercava di ragionare su come alcune figure, la soggettiva, il piano sequenza, il flashback, eccetera, eccetera, avessero assunto nel cinema contemporaneo delle funzioni e dei significati diversi da quelli che avevano nel cinema classico. E poi lavorava su due grandi icone, Alien e Batman, individuando in esse due figure epocali per capire il tempo in cui c'è dato di vivere. È un saggio che era esaurito, era uscito da Bompiani esattamente 20 anni fa, e la casa editrice mi ha chiesto di ripubblicarlo, e io ho accettato di buon grado, perché aggiungendo solo un piccolo capitolo alla fine dedicato alla figura di Joker, che a distanza di 20 anni ha preso corpo ed è diventata forse una figura analoga a quello che poteva essere Batman 20 o 15 o 10 anni fa. L'ho accettato di pubblicarlo perché per certi versi è un saggio un po' superato, ma per altri versi è invece un saggio che, ripropone quella crisi del nesso fra visibilità e conoscenza, che era un po' al centro della teoria di fondo del saggio, cioè non è più vero che vedere e conoscere. Vedere e conoscere sono due processi non più intimamente connessi come poteva essere tra fine 800 e inizio 900. E quel tema del rapporto tra visione e conoscenza mi è molto caro anche dal punto di vista politico, e quindi mi sembrava giusto così rioffrirlo alla valutazione di coloro che non conoscevano il saggio quando uscì 20 anni fa.
Mi sembra più che giusto, più che giusto. Un'ultima domanda: nel mare magnum dei critici cinematografici che possiamo trovare oggi tra carta stampata, TV, radio e web soprattutto, ecco, nel web c'è qualcuno che ritiene un buon critico in erba, ecco, da archeologo?
Allora, a me non piace la definizione di critico cinematografico, perché in genere è associata a figure che hanno la presunzione di attribuire un valore assoluto, universale, oggettivo a quella che è una loro percezione personale e soggettiva. Io da anni non dico più e non dico mai un film è bello o è brutto, mi limito a dire se va bene, ho fatto l'esperienza di vedere questo film, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi ha arricchito, non mi ha arricchito, mi è servito, non mi è servito. A volte trovo più interessanti film che a me paiono brutti o meno interessanti film che a me paiono belli, quindi credo che la funzione di quello che voi chiamate critico oggi, se ha senso ancora, debba essere quello di mettere a disposizione un'esperienza di visione, senza avere la pretesa di emettere sentenze inappellabili, come se il cosiddetto critico fosse un giudice o un boia.
Certo.
Detto questo, trovo che il web sia molto interessante oggi, nel senso che alcune delle cose più belle che si leggono sui film e sul cinema vengono da lì, non certo dalla carta stampata, dove spesso si applicano visioni come dire, un po' legati a un altro tempo, ecco. Sul web ci sono alcuni sguardi giovani di grande interesse, di grande suggestione. A volte mi capita di imbattermi, mi capita anche di scrivere, a volte di fare i complimenti, perché trovo sul web delle letture originali. C'è anche molta fuffa, c'è anche molta presunzione, c'è anche molta, non so, io trovo che sia umanamente deprimente fare quello che ha fatto chi ha scritto sul web America Latrina dei Fratelli di Innocenzo.
Mamma mia.
Senza, come dire, su questo chiunque può dire qualunque cosa, anche no, nel senso che, come dire, io non pretendo di essere più titolato degli altri, però fra me e qualunque ventenne c'è una differenza, che io ho visto qualche migliaia di film, ho letto qualche migliaia di libri sul cinema in più, e quindi forse un minimo di esperienza in più per valutare, forse ce l'ho. Non pretendo di avere la verità, posso anche sbagliare, spesso sbaglio. Non amo quando il web diventa lo sfogatoio di frustrazioni, uno crede di essere figo perché dice America Latina, cioè invece di America Latina. Puoi dire che il film non ti piace, io ho detto, ho scritto dappertutto che lo trovo uno dei film imprescindibili dell'anno, uno può essere d'accordo o no, ma argomentiamo, discutiamo, portiamo delle ragioni, l'insulto, è il lato brutto, oscuro e negativo del web. Però accanto a questo ci sono delle esperienze di grande profondità, di grande anche innovazione, che vanno seguite, apprezzate, proprio perché il futuro è lì.
Professore, io la ringrazio per la disponibilità e per la chiacchierata, per la bella chiacchierata.
Grazie a voi.
Grazie mille ancora.
Grazie,
buona giornata.
Arrivederci.